Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Agricoltori custodi delle razze autoctone in Lombardia. Ricerca, conservazione e valorizzazione di vacche, capre, pecore, suini, polli e conigli grazie alla collaborazione tra l'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Regione Lombardia e Ministero dell'Agricoltura. Il progetto Resta ha realizzato l'Atlante delle risorse genetiche animali della Lombardia, dalle capre nere verzasche alle galline della ritirata, passando per le vacche bruno originarie e i conigli appenninici. Sentiremo le esperienze anche degli agricoltori hobbisti e la criobanca delle risorse genetiche. Il prezzo del cacao è sceso dopo i picchi degli ultimi due anni, mentre quello del caffè continua a crescere. Le cause sono gli eventi meteo influenzati dal cambiamento climatico che modificano la resa dei raccolti. Escalation è la parola dell'agroecologia. Anche nel mondo animale e vegetale esiste una corsa agli armamenti nella competizione biologica. È molto rischiosa e dispendiosa come quella umana. La rubrica, l'ABC, dei domini collettivi è dedicata al ruolo delle donne nelle amministrazioni dei beni agrosilvopastorali delle comunità. Dagli statuti medievali escludenti, ancora da riformare, al ruolo da protagonista nella gestione e nell'associazione dei domini collettivi. I regolamenti comunali degli alberi, uno strumento di cambiamento del patrimonio arboreo, ma anche storico-culturale di città e comuni, nella rubrica Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi. La recensione Affamati di tutto, libro collettivo nato dal ciclo Molte fedi sotto lo stesso cielo delle Acque di Bergamo nelle storie agroalimentari. L'Atlante delle risorse genetiche animali della Lombardia è un catalogo di biodiversità e di persone che la curano, dagli agricoltori custodi agli hobbisti, da chi riesce ad allevare razze rare e viverci attraverso la ristorazione o la trasformazione di latte e carne, a chi le conserva per passione, consentendo di ridurre l'erosione genetica e i rischi che comporta per l'uomo in primis. È stato presentato agli studenti di scuole superiori e professionale per fargli conoscere le possibilità che esistono di lavorare in agricoltura e zootecnia. Sentiamo la dottoressa Federica Turri dell'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano.
La biodiversità agricola alimentare è il risultato di secoli di selezione e adattamento tra la natura, l'ambiente, l'agricoltura e la cultura locale. È fondamentale, quindi l'agricoltura ha bisogno della biodiversità per poter produrre e garantire alimenti sani, diversificati e un'agricoltura sostenibile. Una nicchia di questa biodiversità animale sono le risorse genetiche animali, che sono una varietà di specie, razze e popolazioni animali addomesticate selezionate dall'uomo per l'allevamento e la produzione di prodotti di origine animale. Comprende quindi bovini, ovicaprini, suini, equini agricoli, ma anche altri animali, basta pensare al comparto ittico, alle api, che forniscono quindi cibo, lana, lavoro e compagnia. E questa biodiversità è il frutto di secoli di adattamento, quindi a territori, climi e alle tradizioni locali. Rappresenta un patrimonio prezioso da proteggere. Per quanto riguarda la biodiversità zootecnica lombarda, è caratterizzata dalla presenza di razze locali o autoctone. Queste razze sono quindi delle razze presenti sul territorio di riferimento da un periodo di tempo sufficiente, quindi devono avere una storicità, e sono delle razze che si sono geneticamente adattate agli ambienti e ai sistemi di produzione tradizionali. Ci sono varie definizioni per definire e inquadrare le razze locali o autoctone. Io ho riportato questa della FAO. Altre dichiarazioni, per esempio, prevedono il fatto che le razze siano abbastanza diverse fra di loro, quindi geneticamente riconducibili a una particolare razza o tipo. In Lombardia sono presenti delle razze autoctone locali iscritte ai registri anagrafici all'Anagrafe Nazionale della Biodiversità di Interesse Agricolo e Alimentare, quindi abbiamo per la specie asinina l'asino romagnolo, per la specie bovina la bruno originaria, la cavannina, la grigio alpina, la modenese, la rendena e la razza varzese, per la specie caprina la bionda dell'Adamello, la frisa valtellinese, la capra lariana, l'orobica e la verzaschese, per la specie equina il cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido e per la specie ovina la pecora brianzola, ciunta e di Porteno. Esistono però delle razze che hanno avuto origine in altre regioni, ma che hanno espanso la loro area di allevamento anche sul territorio lombardo e quindi sono entrate a pieno titolo a far parte delle razze riconosciute dalla regione, quindi la razza bovina grigia alpina, la modenese, la cavallina, l'asino romagnolo e appunto il cavallo agricolo italiano. Esistono poi però anche delle popolazioni che non sono ancora state definite come razza, ma che sono sicuramente meritevoli di interesse scientifico. Queste popolazioni sono dei piccoli nuclei di tipi genetici che non sono ancora stati definiti come razza, necessitano quindi di ulteriori approfondimenti scientifici e caratterizzazioni per poter avviare l'iter di riconoscimento. Tra queste ne abbiamo citate solo alcune perché ce ne sono svariate: abbiamo il coniglio appenninico delle quattro province, la gallina della ritirata, il suino nero di Lomellina, il maiale nero e pezzato delle Alpi, l'oca di Lomellina e il pollo milanino. Come sappiamo, il nostro paese è davvero un esempio virtuoso di biodiversità zootecnica e ciò è testimoniato dalla ricchezza di razze allevate. Per 14 specie abbiamo circa 200 tipologie di razze. Queste razze sono quindi distribuite in determinate aree geografiche e sono delle razze a limitata diffusione che stanno subendo nel corso degli ultimi decenni una contrazione numerica fortissima dovuta a diversi motivi. Prima di tutto l'industrializzazione del comparto agricolo alimentare che ha comportato la sostituzione di questi tipi autoctoni che sono magari meno produttivi e meno performanti rispetto a dei tipi commerciali invece più produttivi, ma anche per esempio i cambiamenti climatici o le recenti emergenze sanitarie stanno appunto minacciando la sopravvivenza di queste razze. Perché è necessario conservare una certa varietà di razze? Perché queste razze sono collegate a manifestazioni folcloristiche, tradizioni culturali e prodotti artigianali che, se ovviamente si perde la razza stessa, rischiano di andare perduti. Inoltre queste razze sono collegate ai prodotti alimentari e gastronomici tipici legati quindi oltre alla razza anche all'ambiente e al territorio stesso. Quindi con l'estinzione della razza andremo sicuramente a perdere anche questi prodotti locali.
Un'esperienza di salvataggio è quella della capra nera verzasca, allevata nella regione dell'Insubria, la zona tra le province di Varese e Como e il Canton Ticino di cui è originaria. Sentiamolo degli allevatori Mattia Crivelli dell'azienda agricola Il Vallone di Cuveglio nell'Alto Varesotto, che è anche presidente del consorzio della Formaggella de Luinese, unica denominazione protetta di formaggio di capra della Lombardia.
Siamo nella zona nord della provincia di Varese, siamo quasi al confine con la Svizzera, a nord del lago di Varese, vicino al lago Maggiore. Quindi la zona di pascolamento dei nostri animali è abbastanza panoramica, già da questo punto di vista sono fortunati. La nera di Verzasca però non si limita solo a questa zona, perché racchiude anche le province di Como e, come sentite dal nome, nera di Verzasca, l'origine proprio primaria è la Val d'Azasca, una valle che sale appena prima di Locarno, una valle spettacolare dove c'è questo torrente con delle acque cristalline. Un po' di anni fa c'era il link alle Maldive di Milano, tutti si fiondavano in Val d'Azasca a pestare prati, a fare danni stratosferici ai contadini, perché dopo quando si va in montagna bisogna essere anche consapevoli di quello che si fa. Si è creato questo piccolo turismo di massa che i valligiani erano un po' arrabbiati. Persone si possono contare sulle dita di una mano, hanno fatto una scelta abbastanza difficile di vita, 1000 metri di altezza e difficoltà, soprattutto burocratica. Giorno d'oggi avere un'azienda, parliamo di queste problematiche. Sono pascoli dove possiamo trovare dei fulceti, dei molinetti, ginestreti. Sono pascoli non ricchi, sicuramente. Sono i pascoli che possiamo immaginarci quando uno va 15 giorni in vacanza in montagna. Sono pascoli abbastanza impervi, però la nera di Verzasca riesce a valorizzarli. Un'altra realtà del pascolamento dove si ben si adatta alla nera di Verzasca sono i pascoli di Fondovalle. Dal punto di vista di vegetazione, in queste aree magari si può anche ritornare 2 o 3 volte in un anno. Ci sono dei rovi, un pascolamento di sottobosco. Sappiamo bene che la capra, in particolare la nera di Verzasca, ha una capacità di sfruttare qualsiasi ambiente. Infatti la capra la troviamo dal deserto fino all'Himalaya, per cui abbiamo questa caratteristica. Quindi l'allevamento della capra fatto in questa maniera è veramente sostenibile. La nera di Verzasca ci aiuta ancora di più, ma ha delle produzioni come possono essere le capre tipo Sanico, Camusciata, però in questi tipi di allevamento abbiamo anche un costo litro latte molto più basso. La capra nera di Verzasca è una capra pesante, oltre a produrre latte ha anche una produzione di carne. Gli animali a fine carriera sono ben valorizzati, anche economicamente hanno un ritorno, perché a volte si macerano gli animali di 90 kg a peso vivo, quindi se la filiera è ben valorizzata, per cui dal latte alla carne, l'animale a fine carriera viene trasformato in violini, cacciatori di capra, slinzeghe, che sono molto apprezzati dalla clientela. Oltre al capretto, che è un capretto che nasce già pesante, con degli accrescimenti veramente veloci. La Riviera di Verzasca ha delle produzioni di latte abbastanza modeste rispetto al Sannio e alla Camusciata, però un po' la più lattifera rispetto alle razze autoctone leopardiche. No, abbiamo delle medie sui 400-450 kg di latte all'anno, però posso portare degli esempi dei picchi di lattazione che sono arrivati nella mia azienda, hanno passato 200 litri, chiaro sono campionesse, però in tipi di allevamenti semi-intensivi si riescono comunque a raggiungere delle produzioni con un costo litro latte abbastanza basso.
L'allevatore Mattia Crivelli si è soffermato, oltre sugli aspetti economici, su quelli agrosistemici della professione dell'agricoltore, come custode, oltre che della biodiversità animale, anche quella del paesaggio e della sicurezza idrogeologica.
Non voglio limitarmi a parlare di euro, di produzioni. L'allevamento della capra in questo sistema semi-intensivo e soprattutto nella Riviera di Verzasca è un tipo di allevamento che non è solo legato alla produzione lorda vendibile, è proprio un modo di vivere, un modo di vivere il territorio e anche salvaguardarlo, perché anche il pastore che tutte le mattine fa delle azioni semplicissime, come quella di spostare un sasso davanti a uno sbarramento d'acqua o pulire un tombino con un piede, può veramente evitare dei disastri ambientali. Capita a me tutti i giorni, magari passi, sposti il sasso, pulisci il tombino, che se quel tombino o quello scarico non fosse stato pulito con un'azione da 10 secondi, avrebbe creato un allagamento, un disastro ecologico. Quindi non sottovalutiamo queste cose. Tante volte magari le istituzioni spendono dei soldi su certi progetti che i vari businessmen ti dicono, ma cosa buttate soldi in quattro capre marce? Però il valore di queste cose non vengono mai messe sul tavolo. Poi anche il recupero che si fa dell'ambiente, quello che ci hanno tramandato i nostri avi, è un lavoro lento che è stato fatto negli anni, secoli. Noi adesso ragioniamo tutti con la testa dell'appalto, con la testa dell'impresa edile che va come l'armata Brancaleone, prende, fa il lavoro e se ne va. Invece il lavoro soprattutto in montagna o anche in pianura, in natura, è un lavoro di generazioni, poco ma fatto con costanza. Ed è quello che ci ha salvaguardato fino adesso, che noi stiamo vivendo di rendita di quello che hanno fatto le generazioni prima di noi. Adesso con la società che è cambiata, questa cosa un po' l'abbiamo persa. Infatti adesso stiamo avendo i risultati, i vari disastri ecologici, montagne che franano. Certamente i cambiamenti climatici hanno dato una mano, però se ognuno avesse spostato il suo sasso tutti i giorni, magari avremmo un po' contenuto quello che sta avvenendo. Quindi cosa bisogna fare per cercare che queste persone spostino il sasso tutti i giorni? Prima di tutto mangiare i prodotti che questi qua che puliscono il sasso e i canali producono. Quindi permettergli a queste persone di andare avanti a fare il proprio lavoro. Le istituzioni, anche loro potrebbero dare una mano facendo fare il lavoro a chi fa queste cose, nel senso spesso e volentieri si applicano gli stessi disciplinari, gli standard produttivi alla piccola azienda in montagna, che sono gli stessi standard che vengono applicati in certe situazioni di pianura, o la burocrazia che affonda un po' queste aziende. Quindi questa attività è tutto un insieme per cercare di tutelare le razze in via di estinzione, ma anche gli allevatori di un certo tipo che stanno diventando in via di estinzione anche loro. Perché se le cose diventano difficili, io abito in una zona dove la Svizzera è vicinissima, il frontalierato è molto diffuso e tanti fanno il salto e vanno in Svizzera a lavorare. È tutto un sistema che viene a mancare, mancando le persone. Io sono anche presidente di questa IOP, che è un prodotto di qualità e viene apprezzato dalla gente.
Ci spostiamo in Valle d'Intelvi, tra i laghi di Como e Lugano, sempre una zona insubre. Qui a 1100 metri di altezza, a Blessagno, l'agriturismo Le Radici alleva capre verzasche, pecore ciuta, suini neri delle Alpi e non solo. I titolari hanno deciso che tra i piatti da proporre nei menù ci fossero anche le frattaglie degli animali, le parti meno pregiate, quelle dell'antica cucina povera. Sentiamo le motivazioni e la descrizione delle ricette da Giacomo Ruio.
Leviamo un po' di animali, tra cui tre razze a rischio estinzione, che sono la pecora acciuta, il suino nero delle Alpi e principalmente la capra nera verzasca dagli anni 2000 più o meno. L'utilizzo dei vari prodotti di queste razze all'interno della cucina. Noi abbiamo agriturismo Le Radici, siamo a 1100 metri in Alpe, abbiamo fatto un po' di ricerca, un po' di sperimentazione che serve poi a valorizzare queste razze. Non abbiamo inventato nulla di nuovo, ma sono ricette che si facevano una volta, le abbiamo un po' elaborate e fatte un po' alla nostra maniera, come facciamo di solito poi in agriturismo. Abbiamo preparato 4 piatti, sempre con diversi ingredienti di queste razze. Abbiamo creato un crostone di pane con un patè di fegato di ciuta e abbinata un'insalatina dell'orto e un'insalatina di lesso. Questo per valorizzare anche tutte quelle parti diverse un po' dal classico, quindi anche il quinto quarto dell'animale, perché è importante valorizzare tutte le parti dell'animale sia per rispetto dello stesso e sia anche perché hanno dei sapori totalmente differenti dei piatti classici a cui siamo abituati. Poi in Italia abbiamo una variegatura molto ampia di prodotti, di piatti. Ricordiamo sempre che animali di queste razze sono animali che sono dediti al pascolo, quindi anche il pascolo svolge una funzione fondamentale che darà poi sapore alle carni, che darà sapore al latte, quindi ai formaggi e tutto. Quindi è importante sempre tenerlo presente, perché ovviamente certe parti, soprattutto le parti interne dell'animale, sono le parti più delicate, quindi devono provenire da animali allevati in un determinato modo più salutare possibile. Quindi il pascolo è quello che dà maggiore qualità e dà maggiore benessere all'animale. Il mio cognome è sardo, quindi un po' di origine sarda le abbiamo, anche nella cucina portiamo questa influenza. Qui abbiamo fatto un abbinamento di ceci di Sardegna con... Allora, ceci in fondo grasso di suino nero delle Alpi. Abbiamo fatto cuocere la pancetta di suino per 3 ore. Tutta la parte di grasso è stata mantecata con questi ceci. Questo è trippa di capretto nera verzasca con la lingua. Sono cose un po' particolari e magari a tanti non piacciono, però io cerco sempre di spingere un po' ad assaggiare, a sbloccare un po' magari anche il pensiero su determinati piatti, perché poi a volte è più l'idea che non quello che è poi il sapore, perché alla fine certi sapori sono anche molto delicati se cotti in una certa maniera. Altro piatto, una trippa al latte. Il latte l'abbiamo messo in infusione con del fieno, sempre per tornare un po' al tema di montagna, dell'alpeggio, e la trippa è sempre di agnello, di ciuta e un po' di scorza di limone. Ha un sapore agnello che rimane un po' più forte rispetto al capretto, però col fatto della presenza del latte e del limone tende ad alleviare un pochettino il sapore, magari un po' più forte, e ad addolcirlo un po'. Come ultimo piatto abbiamo fatto un riso in bianco semplicissimo con la coratella di capretto e un po' di cipolle. Abbiamo deciso di fare questi piatti un po' diversi dal classico, poi ovviamente si può fare il solito capretto in umido, magari la bracciola anche di agnello, ma ho voluto portare questi piatti proprio per far capire che è importante anche valorizzare tutte le altre parti dell'animale e non solo le parti nobili, e dal punto di vista sia della ristorazione, che è un prodotto di nicchia che può essere rivalorizzato per i suoi sapori, per la sua qualità, e dal punto di vista dell'allevatore è un prodotto che può dare un introito maggiore di valorizzazione. Noi abbiamo aperto l'agriturismo nel 2012, prima di quel periodo questo tipo di piatto lo utilizzavamo solamente in casa, perché a livello di ristorazione non c'è richiesta ed è importante che anche i ristoratori tornino a rivalorizzare la vecchia cucina. La trippa è un piatto anche lombardo, ma che troviamo poi nell'utilizzo anche in Toscana, quindi è ottimo un po' valorizzare il tutto.
La dottoressa Patrizia Riccobene, della Direzione Agricoltura della Regione Lombardia, sintetizza norme e collaborazioni per mantenere la biodiversità animale grazie al progetto Resta, realizzato con CNR, Ministero dell'Agricoltura, e spiegato al convegno con gli istituti agrari e professionali.
La legge 194 istituisce preziosi strumenti, tra cui un'anagrafe nazionale della biodiversità agricola alimentare, che è una sorta di elenco in cui confluiscono tutte quelle risorse genetiche, vegetali, microbiche e animali che sono presenti sul nostro territorio da almeno 50 anni o nel caso degli animali che sono razze riconosciute, che hanno un libro genealogico, sono in via di estinzione o erosione genetica, che quindi necessitano di essere tutelate e salvaguardate. Istituisce un portale nazionale Una rete nazionale della biodiversità agricola e alimentare che è costituita da, oggi parliamo di animali, quindi io parlo di allevatori, allevatori custodi e enti scientifici che per necessità, proprio per tutelare queste risorse, devono strettamente collaborare perché gli animali devono essere mantenuti nelle aziende agricole, quindi l'attività dell'allevatore è fondamentale, ma essendo anche numericamente pochi, è fondamentale che collaborino con gli enti scientifici che devono necessariamente dare loro un supporto tecnico, una guida e per quanto riguarda per esempio gli accoppiamenti e dando la possibilità anche di conservare il materiale seminale, quindi di conservare proprio il patrimonio genetico anche fuori dall'allevamento, quindi in queste criobanche dotate di strumenti adeguati per la conservazione del materiale seminale. Non da meno è necessario valorizzare queste risorse, quindi il focus anche sui prodotti è molto importante perché se questi animali non diventano animali produttivi, spesso la ragione per cui sono stati un po' accantonati negli anni dagli allevatori è perché sono meno produttivi rispetto a quelli che sono adesso molto comuni nel nostro paese, non soltanto in regione Lombardia, quindi è importante cercare anche una chiave per valorizzare, per rendere questi animali produttivi, riconoscerlo anche per la tradizione che si sono tramandati magari di famiglia in famiglia e che poi sono arrivati a noi oggi e sono conosciuti anche localmente, magari anche hanno dei nomi particolari dati proprio dalla gente del posto. Quindi tutto questo valore è racchiuso e deve essere comunicato. Noi con questo progetto abbiamo scelto proprio di comunicare, di far conoscere un po' di più tutta l'attività che c'è dietro a questa conservazione e alla tutela di queste razze animali.
Lasciamo momentaneamente l'agricoltura iperlocale dell'Atlante e delle risorse genetiche animali della Lombardia al Verzere di Leonardo per i mercati globali delle materie prime alimentari. Dopo 2 anni di forte crescita, il prezzo del cacao è sceso, quello del caffè invece continua a crescere. La causa sono gli eventi meteo influenzati dal cambiamento climatico che modificano la resa dei raccolti. Ascoltiamo Alfredo Somosa.
C'è stato un crollo rispetto al picco del 2024 di quasi 60% in un anno di perdita di valore. Paradossalmente, oppure non paradossalmente, questo è stato determinato da 3 fattori. Il primo, le favorevoli condizioni meteorologiche in Costa d'Avorio e Ghana, che sono i grandi produttori mondiali, quasi il 50% della produzione mondiale arriva da lì. Hanno aumentato l'offerta, ovviamente facendo andare al ribasso i prezzi. Quindi in questo caso, contrariamente a quello che era successo in passato, sono le favorevoli condizioni meteorologiche che hanno prodotto un aumento della produzione e una significativa a questo punto calo del prezzo. La seconda è che c'era stato un aumento delle scorte, il cacao invenduto recentemente aveva riempito i magazzini segnalando una maggiore disponibilità immediata. E il terzo fattore è che nonostante il crollo di prezzi all'ingrosso, il costo del cioccolato al supermercato non è sceso. Quindi quando era aumentato tanto il cacao nella precedente puntata c'è stato un calo d'acquisto della cioccolata che è prodotto finito perché il prezzo era andato troppo su. È un problema che si sta verificando con le commodities che poi vediamo anche nel mondo del caffè. Quando ci sono delle problematiche di tipo ambientale, fondamentalmente legate al cambio climatico, perché è di questo che stiamo parlando, tutte queste commodity cosiddette tropicali o coloniali sono ultimamente molto interessate i fenomeni legati al cambiamento climatico, ai periodi di siccità sostanzialmente, ma anche per quello che riguarda il caffè, ad esempio le alluvioni, i prezzi automaticamente aumentano, il consumo automaticamente scende perché il prodotto finale è più caro e quando a quel punto torna a scendere il prezzo della materia prima, e questo lo sappiamo noi dai consumatori, il prezzo sugli scaffali non scende, quindi la domanda è più ridotta, ma c'è un'abbondanza di materia prima che porta al crollo del prezzo per il produttore. Quindi ulteriormente si conferma quello che è risaputo, sul fatto che nella filiera di questi prodotti la parte più debole sia quella della produzione, che deve assorbire in tempo reale le variazioni del prezzo di mercato, a differenza invece degli esportatori e soprattutto i trasformatori, che approfittano dei momenti di alza dei prezzi per tirar su il prezzo fine al consumatore, ma non si adeguano nei momenti in cui la materia prima cala. Il contrario è quello che succede con la benzina. Noi con la benzina abbiamo una variazione in alto e in basso a seconda delle quotazioni. Invece in questo mondo i prezzi raggiunti al pubblico, al consumatore finale, non si modificano, anche se, come sta succedendo ad esempio col cacao, si è tornato una produzione molto grande, quindi in linea teorica la tavoletta di cioccolato dovrebbe costare di meno, cosa che invece non sta succedendo.
Escalation è la parola dell'agroecologia, non solo per i conflitti militari in corso. Anche nel mondo animale e vegetale esiste, infatti, una corsa agli armamenti per la competizione biologica ed è alquanto rischiosa e dispendiosa come quella umana. Sentiamo il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e cultura erbacea dell'Università degli Studi di Milano.
I grandi felini predatori tendono agguati prevalentemente notturni, però esiste un'eccezione, il ghepardo. Questo predatore si è adattato a raggiungere le proprie vittime con inseguimenti diurni ad alta velocità. Non riesce a sopraffare animali più grossi come zebre o gnu, ma è specializzato a predare le gazzelle Thompson, che rincorre, fa inciampare e uccide. Questo velocissimo animale è il risultato di un intenso processo di coevoluzione con le sue prede, processo che viene anche definito in biologia corsa agli armamenti. Un duello ancestrale che ha modellato ghepardo e gazzella per vincere in velocità e agilità. Gli studiosi di strategie biologiche ritengono che questo modello di alta specializzazione sia evolutivamente precario. Se le popolazioni di gazzelle venissero colpite da una malattia, i ghepardi, privi della preda specifica, dovrebbero allora competere con altri predatori. La corsa agli armamenti è una strategia molto rischiosa rispetto alle altre possibili adottate dalle tante specie che vivono sulla Terra. Comporta un processo di intensificazione reciproca, un aumento di costi energetici e specializzazione. Ogni passaggio evolutivo di una parte determina una controinnovazione dell'altra dello stesso tipo. Il modello di agricoltura industriale del Novecento è stato progettato su questo tipo di strategia. La progressiva specializzazione verso la monocultura ha determinato una perdita di biodiversità e una selezione di patogeni più aggressivi, alla quale si è risposto con l'uso di pesticidi, che ha provocato un aumento di chemioresistenze da parte dei patogeni in un vortice di escalation tecnologica maladattativa, così come viene definita. Le aziende agrarie che hanno adottato questa strategia, con l'aumento della sincronizzazione ospiti patogeni, hanno visto la diffusione di ceppi sempre più virulenti e un forte aumento di costi energetici ed ecologici. La riduzione della diversità genetica fino alla massima concentrazione su poche specie e varietà coltivate più performanti ha diminuito la capacità autoregolativa del sistema agrario e aziendale e la stabilità produttiva, difficilmente recuperabili con questo approccio. Siamo in effetti ad un lock-in evolutivo tecnologico, cioè quella condizione che si crea quando un modello si impone nel tempo e diventa difficile da abbandonare anche quando esistono alternative migliori. L'agroecologia propone una modalità diversa di fare agricoltura e propone agli agricoltori numerosi strumenti per la gestione integrata dei sistemi culturali, valorizzando la biodiversità programmata e associata con differenziate pratiche agronomiche meno aggressive. In questo modo si rovescia lo schema di escalation dell'agricoltura industriale del secolo scorso, ma ancora presente, e si riduce la pressione sull'ambiente, passando finalmente da un conflitto continuo con la natura a un rapporto più equilibrato e stabile.
Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Sull'importanza di conoscere e tutelare la biodiversità locale sentiamo la dottoressa Federica Turri dell'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano.
Quando parliamo di biodiversità pensiamo subito a luoghi esotici e lontani, come per esempio le foreste pluviali o la barriera corallina. Ma la biodiversità non è solo questo. Esiste un altro tipo di ricchezza nascosta che vive intorno a noi, spesso purtroppo poco percepita. Questa ricchezza è costituita dalle risorse genetiche animali, che sono l'insieme di specie e razze che nel corso dei secoli si sono evolute in stretta concomitanza con le attività umane. Ogni razza ha delle caratteristiche uniche e costituisce un tassello del grande mosaico della biodiversità animale. Tra le risorse genetiche animali ci sono le razze locali o autoctone che hanno avuto origine in una particolare area geografica. In seguito all'industrializzazione agricola e alimentare, purtroppo queste razze nel corso degli ultimi decenni hanno subito una lenta e progressiva contrazione numerica a favore delle razze più produttive. Molte di queste razze, pensa che in Italia attualmente sono circa 200 appartenenti a 14 specie, sono state ufficialmente riconosciute e iscritte all'Anagrafe Nazionale della Biodiversità di Interesse Agricolo Alimentare. Esistono però delle risorse genetiche animali che non sono considerate come razze, sono dunque delle popolazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti scientifici.
Come avete sentito, oltre alle razze autoctone, nell'Atlante sono presenti anche le popolazioni. Si tratta di quegli esemplari ancora più rari di animali, che sono stati salvati dagli allevatori, a volte hobbisti. Sentiamo l'esperienza di Emanuele Oggioni con la gallina della ritirata. È una razza derivata da quella che i francesi lasciarono in Rio al Ticino dopo la battaglia di Magenta nel 1859, nella seconda guerra d'indipendenza all'impero austro-ungarico.
Sono un allevatore amatoriale di avicoli, sono iscritto all'Associazione Lombarda degli Avicoltori, che a sua volta fa parte dell'Associazione Italiana Avicoltori Ornamentali. Allevo avicoli ornamentali, tra cui la Livorno Fulva, che è una gallina di centro Italia, e la gallina bionda piemontese. Questi animali li utilizzo per le mostre avicole che faccio in Italia, ma anche all'estero. Fin da piccolo sono sensibile agli animali in via di estinzione. Prima mi interessavo soprattutto di specie animali selvatiche in via di estinzione. Man mano che però sono cresciuto, questa mia attenzione ha virato verso le specie domestiche e le relative razze. Con nonna, fin da bambino, alleviamo galline, io le allevo da circa 45 anni, e le prime domande che fece la nonna furono: nonna, perché i polli sono tutti bianchi o tutti rossi? Infatti erano i miei anni dove arrivavano i libri di commerciali che erano standardizzati. Ma la nonna con sagacia mi disse che una volta i polli non erano tutti monocolore, ma le livree erano le più disparate. Per cui mi accompagnò subito, quando io posi la domanda, a vedere le galline della ritirata. Quindi mi portò in cascina e il primo ricordo che ho di questi animali era di vederli in gruppo su una letamaia e spiccavano le falciformi bianche dei galli. Rimasi subito colpito e la nonna mi disse che erano i polli che lasciavano i francesi durante la battaglia di Magenta. L'origine di questi animali è l'ibridazione con i polli locali. La mia opera di recupero della razza avviene a partire dalla fine degli anni 90, dove portai il primo nucleo e ovviamente, essendo agricoltore amatoriale, ho inizialmente costruito un determinato numero di animali e poi ho iniziato a selezionare, quindi ho attuato un miglioramento del ciuffo e ho fatto una piccola selezione anche per la produzione delle uova. Oggi infatti la gallina della ritirata è diventata un animale buono vaiolo, produce uova di qualità, è un animale molto rustico, infatti si è forgiato sul territorio, in cascina si nutriva di pascoli marginali e avanzi delle greppie bovine. È un animale che si è selezionato in parte con l'uomo, ma soprattutto si è selezionato con la natura. Era l'animale di tutti, nel senso che nessuno nutriva questi animali, si nutrivano da soli e in cascina periodicamente venivano fatti degli abbattimenti e le cosiddette mangiate sociali con questi polli. Una delle caratteristiche fondamentali di questo pollo è che è una razza ancestrale primordiale, quindi lento accrescimento, non ha quelle caratteristiche produttive degli animali moderni, però alcune caratteristiche che la distinguono da altre popolazioni. Per esempio, lei schiude sempre a 20 giorni anziché a 21 giorni. Quindi immaginatevi in un allevamento industriale risparmiare un giorno quanto potrebbe essere importante. Quindi è un serbatoio genetico molto importante.
L'allevatore hobbista Emanuele Oggione ha pure recuperato l'oca di Lomellina, una tradizione agricola dovuta alla storica presenza in zona di una comunità ebraica.
Nell'ambito di questo mio lavoro di recupero popolazione, mi sono occupato anche del ritrovamento dell'oca di Lomellina alcuni anni fa con l'ausilio del dottor Zanon, che è un esperto del settore. Mi indicò che nella mia zona era un tempo diffusa l'oca di Lomellina, animale di piccole dimensioni a mantello screziato. Quindi, nell'ambito lavorativo, cominciai a cercare in Lomellina, su tutto il territorio, animali che corrispondessero alle caratteristiche descritte da Zanon, però per anni non trovai nulla. Sul territorio mi dicevano questi anziani contadini della presenza delle oche in passato, ma che non se ne vedevano più da tanto tempo. Quindi avevo ormai perso le speranze per il recupero della popolazione. Però avvenne un giorno che fui contattato da un agronomo esperto avicolo di Vigevano, che si chiama dottor Raffetti, e mi disse che era presente una popolazione presso la canonica di Alagna Lomellina. Quindi andammo a visitare questa canonica e trovammo un gruppo di 50 animali che corrispondevano all'oca di Lomellina. Il parroco di Alagna me ne donò alcuni esemplari e da allora continua l'allevamento. Sono circa 17-18 anni che allevo l'oca di Lomellina e prima ero da solo, adesso siamo circa 7-8 allevatori con diversi nuclei e quindi abbiamo dei numeri importanti. È un animale molto rustico, che utilizza anche qui pascoli marginali ed è a lento accrescimento. L'oca di Lomellina era un animale molto presente nel nostro territorio. Io abito nel sud-ovest milanese e la parte di etnia ebrea era dislocata da queste parti, e laddove nel resto della Lombardia venivano consumati piatti a base di maiale, qui veniva utilizzata l'oca perché è considerata cibo kosher. Quindi ancora oggi abbiamo la presenza di prodotti tipici a base di oca come i salumi d'oca, il salume ecumenico, la famosa cassuela d'oca, eccetera. La mia attività non si ferma qui perché adesso abbiamo ritrovato alcuni capi di tacchino bianco leggero che era molto presente lungo l'asta del Ticino e stiamo preparando alcuni allevatori iscritti ad ALA che ci aiutino a propagare questa nuova popolazione di tacchino.
Tra gli animali presenti nell'Atlante delle risorse genetiche animali della Lombardia c'è anche il coniglio appenninico. Lo alleva nel Parco Agricolo Sud Milano l'agricoltore Gianluca Marini.
Si chiama così perché ha avuto origine, dunque, la parte dell'Appennino ubicata tra quattro province: la provincia di Pavia, la provincia di Alessandria, la provincia di Genova e la provincia di Piacenza. Questo coniglio ha delle caratteristiche peculiari: il mantello grigio selvatico, grigio fulvo, una stazza, una mole media, soprattutto ha delle caratteristiche di una grande rusticità. Questa rusticità si esacerba in alcune sue peculiarità. Una di queste è il suo accrescimento lento, gli permette di sfruttare meglio alcune risorse di scarto e quindi di non aver bisogno di un'alimentazione particolarmente spinta. Ho scelto di allevare questa razza, quindi di accettare questa proposta, anche per la mia passione per la biodiversità autoctona. E tuttora cerco nel mio piccolo, per quello che posso, di conservare la razza per poterla valorizzare.
Per mantenere la biodiversità animale della Lombardia, che in parte abbiamo raccontato in questo Verzere di Leonardo, con i finanziamenti della regione è sorta anche una criobanca all'interno dell'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del CNR di Milano. Sentiamo ancora la dottoressa Federica Turri.
La Convenzione sulla diversità biologica indica come strategia di conservazione principale la conservazione in situ, quindi il mantenimento delle razze all'interno del proprio ambiente e sistema produttivo. Sostiene fortemente anche la conservazione ex situ, quindi la conservazione della razza al di fuori del proprio sistema produttivo, in vitro, quindi in laboratorio o in vivo, per esempio in appositi centri di conservazione. L'utilizzo combinato di entrambe le strategie di conservazione può fornire gli strumenti per ottenere e potenziare al al massimo gli obiettivi di conservazione. Che cos'è la crioconservazione? Si tratta di congelare e conservare in azoto liquido, quindi a meno 196 gradi, cellule e tessuti diversi per un loro utilizzo nel breve, medio e lungo termine in funzione degli obiettivi di conservazione. In generale, le criobanche delle risorse genetiche animali hanno diversi obiettivi. Il primo, quello di creare quindi la riserva genetica delle razze, un backup del materiale seminale degli ovociti e degli embrioni che vengono stoccati proprio a supporto della popolazione vivente, quindi per la conservazione in situ. Inoltre, il materiale seminale o comunque germoplasma, altri tipi di cellule conservati, possono essere utili in caso di problemi genetici e sanitari. Lo vediamo, purtroppo le emergenze sanitarie sono all'ordine del giorno, quindi queste razze che hanno una diffusione limitata, in caso di emergenza sanitaria, possono letteralmente scomparire dal territorio di produzione. Poi, molto importante anche la ricerca, perché questo materiale conservato può essere utilizzato per studi di caratterizzazione genetica, per arricchire le conoscenze sulla razza stessa, studi quindi di DNA, ma anche di qualità del materiale crioconservato, quindi studi di fertilità. Meno utilizzato, ma utile, può essere la ricostruzione di razze o linee genetiche, perché magari nel tempo una razza si è spostata di produttività verso un particolare carattere, ma dopo anni ci si rende conto che in realtà si può ritornare magari all'origine, quindi utilizzarla per ripristinare i caratteri originari. La banca delle risorse genetiche animali lombarde è stata creata dal 2008. Devo dire che Regione Lombardia è stata una delle prime regioni che ha stanziato dei finanziamenti per il supporto alla conservazione delle risorse genetiche animali, in particolare la crioconservazione, quindi in collaborazione con il nostro istituto, Regione e il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali dell'Università degli Studi di Milano, grazie a un primo accordo quadro CNR Regione Lombardia, è stata creata la Banca delle Risorse Genetiche Animali Lombarde, includendo le prime 5 razze, quindi la varzese, l'orobica, la frisa valtellinese, la verzaschese e la brianzola, e ha portato alla costituzione della criobanca stessa e al recupero e alla conservazione del materiale seminale di 46 donatori per circa 2.400 dosi. Grazie a dei PSR, dei programmi di sviluppo rurale successivi, si è potuto ampliare la criobanca in termini sia di razze che di donatori coinvolti. Sono state aggiunte delle razze come modenese, la pecora acciuta e il suino nero delle Alpi, questo tra gli anni 2021 e 2023, e si è raccolto materiale seminale da ulteriori 58 donatori, circa 2.500 dosi. L'ultimo aggiornamento è venuto dal 2022-2024, sono stati campionati nuovi riproduttori della razza verzaschese ed è stata introdotta la razza bionda dell'Adamello con 8 donatori e 108 dosi di materiale seminale. Gli obiettivi in generale di questa criobanca sono preservare la diversità genetica delle diverse razze locali lombarde, raccogliere e conservare materiale genetico a supporto delle popolazioni in vitro, quindi attraverso l'istituzione di una riserva genetica. Questa è stata una parte molto importante perché gli allevatori, soprattutto delle razze bovine, hanno proprio la necessità, data l'elevata consanguinità anche di queste popolazioni, di utilizzare nuovo materiale genetico per la salvaguardia della razza e poi facilitare la ricerca.
Lasciamo la biodiversità animale della Lombardia per la BC dei domini collettivi e al ruolo delle donne nelle amministrazioni dei beni agro-silvopastorali delle comunità, dagli statuti medievali escludenti ancora da riformare al ruolo da protagonista nella gestione e nelle associazioni dei domini collettivi. Sentiamo la professoressa Martavilla, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento.
È una questione importante e molto aperta perché alcuni statuti si rifanno alle regole medievali, non riescono a implementare completamente la Costituzione. In teoria il diritto di voto dovrebbe essere consentito a tutti. Qui la grande differenza che c'è tra domini collettivi aperti e domini collettivi chiusi. I domini collettivi chiusi si riferiscono ancora agli originari, quindi ci sono quella sorta di cognomi e il cognome in questo caso viene stabilito in linea patriarcale, quindi è il capofamiglia, il capofuoco. Ma nei domini collettivi aperti invece, che sono tutte le ASUC, quindi le amministrazioni separate dei beni di uso civico, abbiamo statuti repubblicani, quindi nati dal 1952 in poi, dove il voto alle donne è più che consentito, nel senso che hanno possibilità di elettorato attivo e passivo. Questo sta facendo la differenza, perché dove hanno la possibilità anche di essere elette e non solo di andare a votare, in questo momento si stanno proponendo e stanno anche assumendo ruoli interessanti. Ad esempio abbiamo delle donne che sono diventate presidenti di domini collettivi e lo sono già da qualche anno, quindi non è una novità assoluta di adesso. Significa che si sono presentate, sono state elette, hanno avuto la maggioranza dei voti, perché di solito funziona così, perché l'elezione del presidente non è diretta ma poi viene scelta all'interno del comitato eletto. E questo è un caso ad esempio nella zona del Piemonte, dove abbiamo pochi domini collettivi costituiti, abbiamo tanta terra in dominio collettivo ma poche comunità che si sono autocostituite per governarli. Qui siamo nella zona del Cuneese, siamo ad Andonno, c'è Daniela Risso che tra l'altro è anche fondatrice e segretaria della Federazione Italiana dei Domini Collettivi, quindi anche qua una donna estremamente attiva che appunto governa insieme agli altri suoi convicini il dominio collettivo. E ho raccolto diverse interviste insieme a Daniela, ha uno spirito che sa conciliare il passato col futuro, ha una visione estremamente innovativa ma con un rispetto di chi l'ha preceduta.
Siamo in una delle zone della cosiddetta montagna sostenibile nelle valli cuneesi.
Le donne stanno portando anche questa ventata di idee legate alla sustainability, quella che, di cui abbiamo parlato, che ha ideato Ivan Illich, quindi quella famoso rimanere all'interno dei limiti dei propri bisogni primari. E tra questi bisogni Ivan Illich riconosceva l'educazione, l'alimentazione, l'abitare, e sono tutte cose a cui le donne hanno molto interesse a implementare. Difatti quando entrano nei comitati, abbiamo diversi esempi, ormai tanti esempi, portano questi temi all'interno del patrimonio agrosilvopastorale. Quindi non è soltanto la divisione della sort, la dico alla trentina, del bosco, ma è anche garantire la cultura del dominio collettivo, quindi l'educazione, il passaggio intergenerazionale, oppure garantire l'abitabilità dei territori, il curare il paese, il fatto che il dominio collettivo, soprattutto ci sono tante donne che stanno ricostituendo i domini collettivi, anche in Trentino sono proprio animatrici di questi comitati, no? Che vanno a fondare i domini collettivi per curare in modo materno questi territori, garantendo a tutti i residenti di ridiventare attivi all'interno della comunità.
Sentiamo ancora la professoressa Villa dell'Università di Trento sulle esperienze di gestione di domini collettivi da parte di donne.
Ci sono due presidenze trentine, una nelle Giudicarie e una nella Val di Non. Anche qua la cosa interessante è che oltre a essere donne sono anche giovani, sono ragazze. Una è una forestale, quindi tra l'altro va bene, si occupa di, anche per lavoro, di questi territori. L'altra è una psicologa. Non lo so, forse sono due lavori che vanno molto vicini alla cura delle comunità e dell'ambiente. Anche a loro è stata data la possibilità di condurre. Tra l'altro c'è anche un'altra donna che è stata presidente dell'Associazione Provinciale delle ASUC circa una quindicina d'anni fa, e anche lì lei ha condotto anche una serie di battaglie molto importanti per il mantenimento dei domini collettivi in Trentino, perché a un certo punto si volevano far scomparire. È stata creata una legge che poi è stata portata in tribunale, quindi hanno vinto i domini collettivi, per cui la provincia voleva annientare, riprendersi il controllo di tutte, di quel 60% che dicevamo di territorio in dominio collettivo. E lì è stata una donna che ha guidato le 84 ASUC a fare ricorso contro questa legge, e quindi dichiarandola anticostituzionale, e appunto in tribunale sono riusciti a vincere.
È la stagione delle potature, delle alberature delle città e dei comuni, dove spesso avvengono senza criterio. Da alcuni anni, per migliorare la gestione di questo patrimonio naturale, ma anche storico-culturale, è stato istituito il regolamento comunale degli alberi, uno strumento ancora poco diffuso. Sentiamo l'agronomo Daniele Zanzi nella rubrica Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi.
Ci sono dei parametri, oggi sappiamo che c'è una legge, criteri minimi ambientali o criteri ambientali minimi, una legge in vigore da un paio d'anni che obbliga i comuni a dotarsi, oltre che di un censimento delle proprie alberature e poi fare il bilancio arboreo a fine mandato di ogni sindaco, ma anche dotarsi di un regolamento del verde, uno strumento operativo che permette di preservare e gestire in modo corretto gli alberi, e vengono espressi anche dei parametri di distanze di metri quadrati da lasciare libero alle piante. Il problema reale di questi regolamenti, di cui molte città si stanno dotando, è l'applicazione, la sorveglianza. Molti regolamenti vengono visti come dei vincoli all'interno dello stesso ufficio tecnico dei comuni, quindi sono un po' osteggiati e non vengono applicati. Però la legge obbliga i comuni ad avere questi regolamenti, e bisogna andare avanti su questa strada, perché le piante in città oggi sono un bene primario per i servizi ecosistemici che producono, ovvero sia senza alberi noi tutti scompariamo. spariremmo. E siccome la tendenza è quella a un'urbanizzazione crescente, ben vengano la gestione delle piante esistenti e la messa a dimora di nuovi alberi nelle nostre città. Purtroppo nella mia vita professionale, che ormai ahimè è datata a oltre 40 anni fa, vedo che le cose stanno cambiando, ma molte volte non cambiano o addirittura peggiorano. Questo perché c'è una non conoscenza della biologia degli alberi, si tende a sottacere o a misconoscere come un organismo vivente ha. Solo che, dato che le piante non parlano e non si possono muovere dal punto da dove noi le abbiamo messe, molte persone non le capiscono. Ecco, bisognerebbe imparare a capire il linguaggio degli alberi, che hanno un loro linguaggio, anche di comunicare tra loro, ma anche all'uomo ci comunicano molte cose. Voi vedete, è solo questione, tra 50 anni probabilmente avremo scoperto molte più cose di quanto gli alberi siano in grado di fare e di quanto siano resilienti a tutti i danni che l'uomo gli fa. Il fatto che una pianta dopo una potatura intensa ricacci non è sintomo della bontà di un intervento. Quante volte mi sono sentito dire la pianta ricaccia? È semplicemente la prova provata di quanto le piante in città riescano a tollerare i nostri maltrattamenti. Più una potatura è intensa su alcune specie, tipo il platano, il tiglio, che sono specie molto comuni nelle nostre città, più la pianta avrà una reazione violenta per cercare di sopravvivere, quindi emetterà nuova vegetazione. Ma questa nuova vegetazione depaupera, debilita la pianta, che diverrà quindi più debole, più sensibile all'attacco di parassiti che sono lì per approfittarsi di stati di debolezza. Quindi bisogna imparare a mettersi in sintonia con gli alberi. Fin quando non ci sarà questa coscienza e questa volontà di capire veramente gli alberi e come comunicano e quali sono le loro reazioni, saremo solo degli stregoni che cercheremo con delle medicine di ovviare esterne, quindi dei mastici cicatrizzanti, delle cure particolari mirabolanti, semplicemente trovare una pozione magica che dall'esterno possa compensare i guai che l'uomo fa perché non conosce la biologia degli alberi.
Nelle storie agroalimentari sentiamo la recensione di Paolo Ambrosoni del libro Affamati di tutto, autori vari, nato dal ciclo Molte fedi sotto lo stesso cielo delle Acli di Bergamo. Ascoltiamolo.
Affamati di tutto, autori vari, i libri di Molte fedi, pubblicato dalla cooperativa Achille Grandi di Bergamo nella collana I circoli di resistenza, 2025. Il volume raccoglie riflessioni sul cibo e le sue relazioni con il quotidiano, da diversi punti di osservazione e approcci disciplinari. Pubblicato come strumento di lavoro e di confronto per i gruppi che partecipano alla rassegna culturale Molte fedi sotto lo stesso cielo, che da 17 anni le Acli di Bergamo promuovono nel territorio bergamasco. Quattro brevi saggi con suggestioni e stimoli di approfondimento nella galassia del cibo e dei suoi significati e simboli, da elemento di socialità nella tavola imbandita a segno di diseguaglianze e sprechi. In ordine, Marco Aime, antropologo, con La storia fa il cibo fa la storia, analizza i significati che il cibo assume nelle diverse culture. Andrea Segre, professore di economia circolare all'Università di Bologna, con La mia tavola, affronta il tema lui caro dello spreco alimentare. Laura Pigozzi, psicologa e psicoterapeuta, con Quando il cibo diventa un linguaggio primitivo, racconta il rapporto tra il cibo e le relazioni familiari. E infine Chandra Livia Candiani, poetessa e traduttrice con Mangiami se mi vuoi, propone uno sguardo poetico e spirituale al cibo. Nella prefazione Francesco Mazzucotelli, docente di storia e cultura del Medio Oriente all'Università di Pavia, parla del cibo come atto poetico, ma anche atto politico, gesto di cura e segno di una relazione d'amore. Marco Aime analizza il rapporto dell'uomo con il cibo, dalla scelta, dal gusto e anche dalla repulsione del disgusto, della sua commestibilità culturale. Analizza gli aspetti nutrizionali di piacere e i precetti etico-religiosi, il rapporto con il sacro, il puro e l'impuro, elementi che variano nelle diverse culture e trovano espressione nelle diverse cucine, tra gusto collettivo, cultura, storia, territorio, credenze e scelte individuali. Ci si identifica per ciò che si mangia e ci si distingue per ciò che non si mangia. Non solo nutrimento, ma scambio sociale, ritualità e riti di passaggio. Andrea Segre, citando il poeta caraibico Derek Walcott, che scrive «Siedi, nutri te stesso con amore», racconta del cibo come cura, preparare, servire, gustare, come presenza, memoria che celebra l'autoaccoglienza e invita a sovvertire la logica dello scarto e pensare alla tavola come luogo di umanità, di resistenza alla cultura dell'indifferenza. Ci ricorda che malnutrizione per difetto e per eccesso hanno radici comuni. Malnutrizione per scarsità o per scarsa qualità che generano impoverimento alimentare, portano a spreco metabolico e a spreco in quantità. Segre riflette sul rapporto tra produzione di cibo e sostenibilità ambientale, su accesso al cibo, fame energetica e fame nascosta e sulla necessità di agire per ridurre almeno le disuguaglianze. Laura Pigozzi entra in un altro aspetto della nostra relazione con il cibo. Lo fa con un approccio psicologico e filosofico. Il cibo parla di noi, delle nostre relazioni e attraverso il linguaggio del corpo spesso parla al posto nostro, producendo sintomi quando non lo ascoltiamo, oppure quando non riusciamo a trovare le parole corrette per esprimere le nostre emozioni e ci ricorda che lì, dove la parola manca, il sintomo prende forma e spesso si trasforma in disturbo. Il cibo come materia relazionale e se gli equilibri saltano si manifestano le sofferenze in un dialogo serrato tra psiche e corpo. Chandra Livia Candiani riprende un po' le considerazioni di Pigozzi del cibo come elemento di relazione che lega le persone, ne può fare una compagnia, ma che può fare anche tanto male. Lo fa con l'approccio della poesia, della riflessione filosofica. Il cibo come lingua coraggiosa, il mangiare come atto sacro e sacrificale che fa vivere, morire e rinascere, dove la bocca è la cucina del cuore, mangiare e bere come atti di relazione. Ci ricorda, lei che usa le parole per ricamare pensieri, che assaporare, sorseggiare, gustare non sono solo verbi legati al cibo, ma adatti a tutto quello che ci capita intorno. Affamati di tutto, autori vari, i libri di molte fedi, pubblicato dalla cooperativa Achille Grandi di Bergamo nella collana I Circoli di Resistenza, 2025, 97 pagine, 10 euro.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana, ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.